Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport, oggi puntata numero 23, nonché ultima puntata della stagione. Siamo giunti alla fine di questa prima stagione di Bip Sport, una stagione ricca di emozioni nella quale abbiamo condiviso con voi tutti i principali momenti sportivi che si sono susseguiti nel corso dei mesi, che sono stati veramente tanti e sono stati veramente intensi, alcuni anche molto positivi per noi italiani, come l'ascesa di Jannik Sinner e tante altre emozioni che ci hanno regalato i nostri atleti. E oggi, come ultima puntata, vorremmo fare un po' uno speciale nel quale vi andiamo a presentare che sono gli appuntamenti che ci attendono nei prossimi due mesi, nei quali noi non registreremo più. Quindi andremo a commentare le principali manifestazioni sportive che si susseguiranno nei mesi di agosto e settembre, e andando anche a parlare un po' di quelle che sono le aspettative per le nostre nazionali italiane. Quindi oggi è puntata super speciale e finalmente posso anche dire di essere tornato a registrare con Michele, che è tornato dalla sua bella vacanza a Londra.
Sì, eccomi qua, sono tornato qua con te al caldo di questa stanzetta, e niente, magari oggi parlo un pochino più io, visto che ti ho lasciato da solo due settimane e
magari niente. Parli anche un po' in inglese, sì, visto, vabbè, che ormai sarai madrelingua.
Sì, sicuramente. E niente, quindi, come hai detto tu, oggi parleremo dei prossimi mesi, perché chiaramente, soprattutto a livello di nazionali, lo sport non si ferma, quindi parliamo un po' dei prossimi appuntamenti, ecco.
Eccolo, Kelly, Giuliani para! Ancora Kelly, no! Il pallone messo dentro sulla ribattuta, l'aveva parata Laura Giuliani, ed è finita adesso, finisce qui. L'Europeo dell'Italia finisce nella maniera più amara.
Prima di iniziare a parlare di quelle che saranno le principali manifestazioni sportive dei prossimi mesi, è doveroso commentare la sconfitta della nazionale italiana femminile di calcio, che ieri purtroppo ha perso in semifinale contro l'Inghilterra. Ne abbiamo parlato nelle ultime settimane di questo europeo, abbiamo parlato della nostra nazionale italiana che ci ha regalato veramente tante soddisfazioni e anche tante emozioni. È riuscita ad arrivare sino in semifinale, un risultato comunque sia straordinario, nonostante la brutta eliminazione, perché è sicuramente un'eliminazione che fa malissimo, perché l'Italia sulla carta partiva forse non da favorita contro l'Inghilterra. Ricordiamoci che l'Inghilterra è anche la squadra che detiene la Coppa, che ha vinto l'ultimo europeo, per cui probabilmente sulla carta l'Italia era sfavorita, però per come si era messa la partita direi che fa malissimo essere usciti. Infatti l'Italia era riuscita a passare in vantaggio nella prima frazione di gioco e poi purtroppo nel secondo tempo era riuscita a mantenere questo vantaggio fino a tempo scaduto, praticamente fino alla fine dei tempi regolamentari. Purtroppo un gol al 96esimo dell'Inghilterra ha rimandato tutto ai supplementari, dove poi l'Italia non ha più retto, e al 118esimo è stato segnato un calcio di rigore all'Inghilterra, tra l'altro, aggiungo io, anche molto discutibile, che le inglesi hanno sfruttato, e grazie a quel gol sono riuscite a qualificarsi per la finale che si disputerà domenica. Quindi c'è sicuramente tanto rammarico, perché l'Italia ha disputato comunque sia un grandissimo europeo e comunque sia ha condotto la partita in vantaggio per tutti i 90 minuti. Quindi sì, grande, veramente grande rammarico. Peccato, è mancata forse un po' di cinicità, perché comunque l'Italia non ha fatto una partita solamente difensiva volta a difendere il risultato di vantaggio che aveva acquisito. Ha avuto anche le sue occasioni nel corso dei 90 minuti per portarsi sul 2 o 3-0, occasioni che però non sono state sfruttate a dovere, ed è un grande peccato, soprattutto quella all'86esimo. Praticamente una giocatrice della nostra nazionale si è ritrovata a dover solamente spingere il pallone in porta e purtroppo non è riuscita a siglare il gol che avrebbe voluto dire 2-0 e quindi partita chiusa. Quindi sì, sicuramente tanto rammarico, però direi che l'Italia da questa sconfitta riparte più forte di prima e sicuramente ci sarà tanta voglia poi di rifarsi, perché arriveranno i mondiali dove l'Italia adesso deve partirà probabilmente come una delle favorite, perché ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque. E quindi tanti complimenti alle nostre ragazze, complimenti anche al mister Song Jin, che è stato in grado comunque di assemblare questo gruppo, di renderlo unito, compatto, e ci ha regalato comunque un grandissimo europeo.
Comunque l'Italia si è comportata bene, non è tra le nazionali più forti del mondo, tantomeno d'Europa, a livello femminile, però comunque ha fatto fuori la Norvegia, che comunque è una nazionale importante anche nel panorama mondiale, con un'ottima partita vincendo 2-1, e poi contro l'Inghilterra si è giocata alla fine, perché ha perso con un gol nel recupero del secondo tempo e poi con un rigore all'ultimo che diciamo fa male, ma ci sta comunque. L'Italia ha fatto vedere ancora una volta di essere comunque una buona nazionale, una nazionale non tra i migliori, ma appunto
molto solida,
esatto, un po' come lo era stata quella maschile dell'Europeo 2020, non la miglior nazionale, ma
un'Italia
molto unita, compatta, e che sapeva vincere, ecco. Comunque l'Inghilterra, come hai detto tu, è una delle nazionali più forti, poi a raggiungerla in finale sarà una tra Germania e Spagna. Secondo me arriverà la Spagna, che a livello femminile forse al momento è una delle migliori al mondo, però vedremo come andrà. Se nel calcio invece piangiamo questa sconfitta dell'Italia, nel basket invece possiamo solo gioire, perché l'Under 20 si è portata a casa l'Europeo, vincendo in finale 83-66 contro la Lituania. Ad aggiudicarsi il premio di MVP del torneo è Ferrari, giocatore italiano tra i più talentuosi appunto nel nostro paese, che poi figura anche nel miglior quintetto del torneo. Italia che perde una sola partita in questo torneo, con la Germania 71-67 nella fase a gironi. Poi per il resto tutte partite abbastanza tirate, tranne la terza e ultima dei gironi contro l'Ucraina, vinta 80-60, e gli ottavi di finale stravinti contro l'Islanda 101-58. Poi più 9 contro Israele, più 7 contro la Serbia in semifinale, e poi appunto arriva la finale in cui l'Italia vince nonostante le critiche, nonostante tutti gli insulti razzisti che sono stati fatti verso questa nazionale, perché al suo interno ci sono diversi giocatori di colore che però hanno dato un apporto fondamentale appunto a questa nazionale, sia nel reparto di lunghi sia nel reparto di esterni, di guardie, e quindi possiamo solo che essere contenti di questa nazionale, che tra l'altro, cioè, è under 20, quindi non sono giovanissimi, ma non sono nemmeno sono molto giovani, ma non sono nemmeno under 16, che dici sono davvero troppo giovani per farli giocare ad alti livelli. Quindi spingiamo su questi giovani, speriamo che questa vittoria sia importante, faccia giocare, cioè faccia
si porti comunque credere in questi, esatto, ragazzi,
porti
a credere, delle possibilità,
porti cambiare un cambiamento, perché nel basket come nel calcio in Italia, soprattutto nelle squadre più importanti, crediamo molto poco nei giovani, forse più nelle squadre alte. Per esempio nell'Olimpia Milano c'è sempre questo problema, per cui i giovani sono sempre messi da parte, gli vengono fatti fare, gli si danno pochi minuti solo in campionato, quindi speriamo che appunto questa bella vittoria possa far ricredere anche le squadre più forti. Mentre i prossimi appuntamenti a livello
A livello mondiale.
A livello mondiale.
Sono il mondiale di nuoto.
Assolutamente.
Che si sta disputando. Abbiamo commentato settimana scorsa la pallanuoto, il 7 raso e il 7 bello. Io mi ero detto abbastanza speranzoso per quello che sarebbe potuto essere il proseguio del torneo di queste due squadre. Purtroppo sono uscite entrambe ai quarti di finale. Un gran peccato soprattutto per il 7 bello, perché la nazionale maschile era quella su cui nutrivo più fiducia, anche perché aveva fatto molto molto bene nel corso dei gironi. Purtroppo siamo usciti contro la Grecia, una sconfitta che fa male, anche perché arriva al termine di una partita che l'Italia avrebbe potuto e secondo me avrebbe anche dovuto vincere, perché era assolutamente la favorita e secondo me godeva di tutti i favori del pronostico, era più forte, quindi è una sconfitta secondo me che fa malissimo ed è un gran peccato, anche perché l'obiettivo di questa nazionale doveva essere tornare a conquistarsi una medaglia, confermare quanto di buono era stato fatto l'anno scorso, perché nei mondiali di Doha della passata stagione il 7 bello aveva conquistato la medaglia d'argento e purtroppo non è andata così. Anche per il 7 bello tanto rammarico, perché dopo un girone forse un po' più incerto rispetto a quanto fatto dalla nazionale maschile, è riuscita a passare i playoff e ai quarti di finale è uscita contro l'Ungheria. Anche qui gran peccato, le giocatrici sono dette molto rammaricate per questa uscita e le lacrime a fine partita della maggior parte di loro testimonia quanto ci sia appunto questo rammarico e quanto sarebbe potuto andare anche diversamente, quindi gran peccato. Parlando invece del nuoto di fondo, qui invece solamente gioie. L'Italia ha fatto veramente veramente benissimo, è stata la nazionale migliore nel nuoto di fondo. Nella 10 km individuali abbiamo visto come sia al maschile che al femminile abbiamo conquistato la medaglia d'argento, e questo l'abbiamo già commentato settimana scorsa, quindi infiniti Paltrinieri e Taddeucci. Poi i due sono riusciti a conquistare un'altra medaglia d'argento nella 5 km individuale, e poi sono riusciti a conquistare anche una medaglia d'argento, in questo caso però solo la Taddeucci, nella 3 km knockout sprint, la nuova competizione che è stata introdotta al posto della 25 km, una competizione del tutto nuova, molto frizzante, molto interessante, molto bella anche da seguire, e la Taddeucci è riuscita ad arrivare anche in questo caso seconda, quindi ad aggiudicarsi la medaglia d'argento, mentre Paltrinieri si è dovuta accontentare del quarto posto, quindi della medaglia di legno. E poi a livello anche di squadra siamo riusciti a conquistare l'argento anche nella staffetta 4x1500, quindi davvero complimenti ai nostri ragazzi del nuoto di fondo. Mentre ricordo, per quanto riguarda il nuoto, che le competizioni prenderanno, tutte le discipline prenderanno il via dal domenica 27 luglio e andranno avanti fino ai primi di agosto. Se volete saperne di più in merito alle varie discipline, in merito alle date esatte, vi invito ad andare ad ascoltare la scorsa puntata nella quale ne abbiamo parlato più nel dettaglio. E stessa cosa vale anche per i tuffi dalle grandi altezze.
Andiamo avanti con i prossimi eventi. In realtà un evento già iniziato è il Tour de France, sicuramente, che si concluderà il 27 luglio, quindi quando noi non abbiamo ancora visto la fine di questo, forse di uno degli eventi sportivi più importanti.
Sì.
Sicuramente quello ciclistico più importante, che si concluderà appunto il 27 luglio. Andando in agosto invece abbiamo sicuramente il 13 la Supercoppa europea, che si giocherà da noi a Udine, che vedrà appunto il PSG contro il Tottenham. Avremo appunto questo grandissimo match in Italia, a Udine, paese, sì. Una città assolutamente inaspettata.
Sì, beh, sicuramente è una città molto anonima.
Esatto.
Però lo stadio comunque merita, perché
sì,
è molto è moderno, quindi direi che ci sta che abbiano scelto quello come meta per disputare la Supercoppa europea.
Assolutamente. Poi invece il 23, tra il 23 agosto e il 14 settembre ci sarà la Vuelta di Spagna, quindi altro evento ciclistico importantissimo. Avremo invece poi gli US Open tra il 25 agosto e il 7 settembre, sì, in cui Sinner speriamo possa andare avanti a vincere.
Sì, ed è molto importante che Sinner vinca gli US Open, perché l'anno scorso, avendoli vinti, quest'anno quando inizieranno gli US Open perderà tutti i 2000 punti che aveva accumulato grazie alla vittoria dell'anno scorso, e quindi per cercare di riprenderseli e non perdere quei 2000 punti dovrà vincerlo, e quindi sarà molto importante per Jannik in questo finale di stagione mantenere alta la concentrazione, cercare di ottenere più vittorie possibili per non perdere troppi punti e quindi non lasciare quello che in questo momento è il primato indiscusso nella classifica ATP.
Esattamente. E invece poi torniamo a parlare di basket, perché tra il 27 agosto e il 14 settembre ci saranno gli europei, che si giocheranno a Cipro, Polonia, Finlandia e Lettonia. L'Italia è ovviamente già qualificata. Il formato è 4 gironi con poi chiaramente playoff. L'Italia si trova nel girone C, che giocherà a Cipro con Spagna, Cipro, Grecia, Bosnia e Georgia. Un girone che l'Italia, secondo me, giocando bene può passare, anche se è molto, molto complicato. Squadre sulla carta molto, molto toste da affrontare, soprattutto la Spagna, che diciamo a livello totale è una squadra molto forte. La Grecia è molto forte nei singoli con Giannis Antetokounmpo, insieme poi a tutto il suo arsenale, i suoi compagni che sono grandissimi giocatori di Eurolega. La Bosnia comunque da sempre del filo da torcere, come tutti i paesi slavi. La Georgia invece ha qualche buon giocatore, ma non è una grande corazzata, ecco. L'Italia tra l'altro che ha annunciato da pochi giorni l'arrivo, la possibilità di giocare da parte di Donte Di Vincenzo per parecchio tempo. Il giocatore italo-americano non era riuscito a anzi stava cercando di prendere il passaporto italiano, perché aveva già espresso la sua voglia di giocare con l'Italbasket, non era riuscito in tempi brevi, quindi non era riuscito per le Olimpiadi, se non sbaglio, dell'anno scorso, quindi è riuscito solo quest'anno. Finalmente l'Italia avrà la guardia dei Minnesota Timberwolves nel suo roster. Sono stati comunicati 5 giorni fa i 18 che faranno parte del raduno, da cui poi verranno estratti i 12, da cui verranno non estratti, verranno scelti i 12 che faranno parte del roster a disposizione di Gianmarco Pozzecco. Tra questi, oltre a Di Vincenzo, abbiamo Gallinari, che potrebbe essere la sua ultima esperienza nazionale e chissà, magari la sua ultima grande esperienza a livello proprio di basket giocato. Abbiamo sicuramente tanti giovani, ma soprattutto Simone Fontecchio, anche lui giocatore NBA, Nicolo Melli, Dame Sar, anche lui molto giovane, che ha giocato l'ultima stagione a Barcellona, adesso nella prossima stagione giocherà in America. E poi chiaramente i soliti Paiola, Tonut e Pippo Ricci, i soliti giocatori che
fanno parte ormai
della nazionale a livello stabile, che non sono grandi figurine, ecco, ma fanno sempre il loro. Infine a settembre avremo poi i mondiali di ciclismo e di pallavolo, mondiali maschili in Indonesia, Giappone e Filippine. Chissà se l'Italia, questo è tra il 12 e il 28 settembre, chissà se l'Italia potrà dire la sua. Comunque sì, è una nazionale
forte,
importante.
Dispone di grandi giocatori. Poi l'anno scorso alle Olimpiadi comunque abbiamo fatto abbastanza bene, anzi abbastanza, abbiamo fatto comunque molto bene.
Sì, sì, sì.
Ricordo che siamo usciti contro gli Stati Uniti, se non sbaglio, in semifinale. Comunque abbiamo fatto molto bene delle Olimpiadi dell'anno scorso di pallavolo. Mi ricordo soprattutto i quarti o gli ottavi contro il Giappone, in cui l'Italia maschile si trovava sotto di 2-7-0, sembrava ormai tutto perso, e alla fine ha vinto 3-7-2, una partita veramente combattutissima, tiratissima. Quindi speriamo che la nostra nazionale maschile possa essere ancora così agguerrita. E poi ci saranno anche i mondiali di pallavolo femminile, dove invece per l'Italia serve una riconferma, perché l'anno scorso abbiamo trionfato alle Olimpiadi, siamo riusciti finalmente a conquistare la medaglia d'oro guidati da Velasco, e speriamo che quest'anno la nostra nazionale femminile possa confermarsi come la migliore nazionale al mondo. Ovviamente parte da favorita, perché quando vinci le Olimpiadi l'anno prima, l'anno dopo parti per forza da favorito al mondiale, però bisogna cercare di non farsi influenzare, diciamo, dalle pressioni che erano state un po' il limite delle nostre ragazze di pallavolo prima che appunto Velasco diventasse il CT della nazionale. Ricordiamo anche di tutti gli screzi che c'erano state con l'allenatore precedente. Comunque Velasco aveva riportato stabilità ed è riuscito appunto a conquistare le Olimpiadi, e speriamo che anche quest'anno la nostra nazionale femminile di pallavolo possa fare altrettanto bene.
Riguardo ai prossimi impegni di Formula 1 invece, dopo le canoniche 2 settimane di pausa a luglio, abbiamo domenica 27 luglio il GP di Belgio, il 3 agosto quello di Ungheria, il 31 agosto quello d'Olanda, poi arriveremo in Italia il 7 settembre a Monza, forse l'appuntamento più sentito in casa,
l'appuntamento più importante
in casa Ferrari, e non solo, perché comunque Monza è un circuito storico, uno dei più importanti. Il 21 il GP d'Azerbaijan, e poi il 5 ottobre il GP di Singapore, ma questo di questo parleremo più avanti.
Chissà come sarà la situazione in classifica in quel momento, visto che ormai tra Norris e Piastri è guerra aperta, sono solamente 8 punti che distanziano i due piloti della McLaren. Vedremo se tra 2 mesi e qualche gara in più ci sarà ancora lotta agguerrita tra i due, oppure se magari avremo uno che avrà preso il largo.
Sì, assolutamente, secondo me sarà una battaglia tra loro due sicuramente, fino all'ultimo, però sicuramente è tra loro due, non c'è nessuno che li può riprendere secondo me al momento. Parlando invece della MotoGP, le 2 settimane di pausa sono appena iniziate. Ci sarà il 17 agosto il GP di Austria, il 24 quello di Ungheria, il 7 settembre quello di Catalogna, e poi il 14 settembre San Marino, che anche in questo caso è un GP molto sentito.
Sì.
In casa Ducati, in casa Italia, nel nostro paese, e poi il 28 quello di Giappone. Questa quindi è, diciamo, un po' la panoramica dei prossimi impegni. Parlando invece di classifica della MotoGP,
direi che c'è poco da dire. Non abbiamo parlato nelle ultime 2 settimane, perché c'era veramente poco da dire.
Davvero poco da dire. Marquez più 120 sul fratello, direi imprendibile. Bagnaia addirittura terzo a 213, con Alex Marquez a 261. Poco da dire. Ducati, come al solito,
dominante.
Monopolizza entrambe le classifiche, perché poi in questa costruttori, considerando il fatto che la Ducati ha più di un team, è a 430, la Aprilia, che è seconda, a 187. Ma di questo c'è poco di cui parlare. Niente da dire a Marquez, che nonostante l'età, nonostante il fisico, sta facendo una stagione clamorosa.
Esatto, e poi ovviamente ricordiamo come ultime cose che ad agosto ci sarà anche la ripresa del campionato italiano di Serie A, con la Roma grande favorita per la vittoria dello scudetto. No, vabbè, Michele tifa Roma, e allora, dato che siamo ormai giunti alla fine di questa ultima puntata, perché gli eventi dei prossimi 2 mesi li abbiamo presentati, e dato che comunque noi in questo sport parliamo di sport a 360 gradi, però ovviamente è il calcio, come magari avrete anche voi notato, quello che più di tutti ci appassiona, almeno appassiona me, poi Michele forse di più il basket.
No, certo, cioè comunque il calcio è quello che prende di più tutti, quindi è giusto parlare anche cioè, è giusto parlare in maggioranza di quello, è lo sport più seguito in Italia, quindi.
Esatto. E quindi ti chiedo 2 pronostici secchi, visto che sei il re dei pronostici di Bip Sport.
Sbagliati tutti. mai preso uno.
Chi vince il campionato di Serie A e chi vince la Champions League?
Allora, vabbè, la Champions come facciamo? L'anno scorso l'ha vinta il PSG, cioè l'ultima stagione l'ha vinta il PSG, che è arrivato 20esimo nel girone. Vabbè, allora, Serie A, considerando anche il mercato che sta facendo, e senza considerare l'ultima amichevole, il Napoli, ti direi. Perché secondo me è una squadra forte, non ha cambiato allenatore. Certo, ci sarà il problema del doppio impegno, perché giocherà la Champions League l'ultima stagione. Il Napoli non aveva coppe europee, quindi aveva una settimana libera per recuperare. Però si sta rinforzando, ha preso Lucca, quindi farà fare il cambio di Lukaku, o comunque si riusciranno ad alternare. C'è De Bruyne, c'è Lang,
Leukema sì.
dietro. Comunque è una squadra molto forte. Il calciomercato non è assolutamente finito, anzi, c'è ancora tutto agosto. Ma secondo me il Napoli rimane forse la favorita. Per quanto riguarda l'Inter, forse anche a livello di aspettative ci si accontenterà di qualcosa di meno della lotta a scudetto. Per quanto riguarda la Roma, io sono, come tutti gli anni, abbastanza fiducioso. Secondo me Gasperini può essere l'uomo giusto per riportare la Roma in Champions League. Non è ancora il momento giusto di dire la Roma può vincere il campionato, però chissà, magari Gasperini fa il miracolo, non credo proprio. Però anche calciomercato, c'è chi dice che è deludente, anche Gasperini stesso dice che è deludente, ma secondo me è un calciomercato da Roma, anzi forse un pochino sopra quello che fa di solito, perché sta spendendo comunque qualche soldo in più del solito. È arrivato El Ayouni, non so ancora come si pronuncia, imparerò, per una 25ina di milioni se non sbaglio, al posto di Rios, che ha fatto il saltato all'ultimo. Sta arrivando Wesley, è arrivato Ferguson, dovrebbe arrivare anche Ghilardi del Verona, comunque un buon sostituto per quanto riguarda la difesa. Insomma, posso non essere fiducioso, però non posso dire la Roma vince il campionato sicuramente. Parlando delle altre big, secondo me la Juve potrebbe giocarsela come favorita per, cioè come lotta a scudetto. Il Milan è sempre un punto di domanda, perché anche quest'anno era forte ma è andato male. Te cosa dici?
Ma secondo me il Milan potrebbe essere la favorita, perché comunque per quanto forse il mercato ad oggi in molti tifosi milanisti lo stiano criticando, sono arrivati dei giocatori importanti come Ricci, è arrivato ovviamente Luka Modric, che serve a rimettere ordine in uno spogliatoio che nell'ultimo anno di ordine ne ha avuto ben poco. È andato via Hernandez, è vero, uno dei terzini più forti nel panorama calcistico mondiale, però uno molto forte sul campo, che però è anche tanto bravo a portare critiche e divisioni all'interno dello spogliatoio, quindi forse potrebbe anche essere un bene per il Milan che Hernandez se ne sia andato. Però senza coppe, con Massimiliano Allegri in panchina, secondo me il Milan può comunque insidiare e far parte della lotta a scudetto. Sicuramente arriverà in Champions League, secondo me può comunque far parte della lotta a scudetto, però sì, la grande favorita è il Napoli per il mercato che sta facendo, perché Conte, anche quando la sua squadra gioca le coppe, tende a metterle in secondo piano per favorire il campionato, quindi secondo me il Napoli è la grande favorita. Mentre per la Champions?
Per la Champions, allora, non si può assolutamente sapere, anche perché
sì, sì, quest'anno
si è visto benissimo che puoi arrivare tra le prime posizioni e uscire agli ottavi.
Sì, sì.
Per esempio il Liverpool è arrivato tra le prime nel girone,
sì,
è arrivato primo. E quindi chi lo sa, secondo me anche per il mercato che sta facendo il Liverpool stesso può essere una favorita, ma lo può essere anche il Barcellona se mette ordine in difesa, lo può essere davvero chiunque.
Sì, sarà una bella lotta, insomma.
Assolutamente.
Se devo fare un nome dico anch'io Liverpool.
Liverpool, ci sta. Sarebbe anche, diciamo, bello, romantico per Diogo Jota. Anche quest'ultima puntata di Beep Sport si è conclusa. Vi ricordiamo che potete ascoltarci su youngradio.it e tutte le piattaforme podcast. Noi vi diamo appuntamento alla prossima stagione di Beep Sport, che inizierà penso verso ottobre, con qualcosa prima, qualcosa dopo, comunque inizierà in quei mesi. Un saluto e buone vacanze da Michele Viscardi
e Dennis Calò.
Avete ascoltato Beep Sport, un podcast di Beep Network. Scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.